From the conference center at
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è fornita dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Andy B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, in questo bel mattino di Pasqua vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 185esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grati per l'opportunità di riunirci con voi per commemorare l'espiazione e la risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che nel mondo ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e dei dirigenti generali che sono qui questa mattina. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg, con Clay Christensen e Richard Elliott all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando «È Cristo il nostro Re» e ora ci farà ascoltare «È risorto». La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Linda Reeves, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Dopodiché il coro canterà «Consider the Lilies».
Our dear Father in heaven.
Caro Padre Celeste, come ti amiamo, caro Padre, come siamo grati di essere qui insieme in questo glorioso istituto e per dove possiamo ricordare il nostro Salvatore amato. Per favore, ti preghiamo di benedirci col tuo spirito, perché possiamo comprendere, riconoscere tutto quel che lui ha fatto per noi. Personalmente siamo grati per essere guidati da un apostolo, da un profeta, dal profeta Thomas S. Monson e da altri dirigenti consacrati. Ti preghiamo di benedirli, ti preghiamo di benedire tutti quelli che partecipano a questa giornata e ti preghiamo di benedire ciascuno di noi. Per favore, affinché possiamo sentire nel nostro cuore le cose che abbiamo bisogno di sapere e di sentire, perché ci possano tenere fermi. Vogliamo essere vicini a tuo figlio e ti preghiamo per tutte le benedizioni delle alleanze e per il Tempio. Ti preghiamo anche, ti ringraziamo per tuo figlio, il nostro Salvatore. E ti preghiamo nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Grazie per la meravigliosa musica. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro profeta, il presidente Thomas Monson. Sarà seguito dalla sorella Rosemary Wixom, presidentessa generale della primaria. Poi ci parlerà l'anziano José Teixeira, dei 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters.
Miei cari fratelli e sorelle, sono molto grato di essere con voi in questa bellissima mattina di Pasqua, quando i nostri pensieri si volgono al Salvatore del mondo. Estendo il mio amore e i miei auguri a ognuno di voi e prego che il nostro Padre Celeste ispiri le mie parole. Questa conferenza segna 7 anni da quando sono stato sostenuto come presidente della Chiesa. Sono stati anni impegnativi, caratterizzati non solo da alcune difficoltà, ma anche da innumerevoli benedizioni. Tra le più gradevoli e le più sacre di queste benedizioni c'è stata l'opportunità di dedicare e ridedicare templi. Non molto tempo fa, lo scorso novembre, è stato un mio privilegio dedicare il bellissimo nuovo tempio di Phoenix in Arizona. Sono stato accompagnato dal presidente Dieter Ruckdorf, dall'anziano Dallin Oaks, dall'anziano Richard Mains, dall'anziano Lynn Robbins e dall'anziano Kent Richards. La sera precedente alla dedicazione è stata tenuta una meravigliosa celebrazione culturale nella quale si sono esibiti superbamente 4.000 dei nostri giovani del distretto del Tempio. Il giorno seguente il Tempio è stato dedicato in 3 sessioni sacre ed edificanti. La costruzione dei templi costituisce un'indicazione molto chiara della crescita della Chiesa. Attualmente abbiamo 144 templi in funzione in tutto il mondo, 5 in ristrutturazione e altri 13 in fase di realizzazione. In aggiunta, 13 templi annunciati in precedenza si trovano in vari stadi di preparazione prima dell'inizio dei lavori. Quest'anno prevediamo di ridedicare 2 templi e di dedicare 5 nuovi templi, di cui è programmato il completamento. Negli ultimi 2 anni, avendo concentrato i nostri sforzi sul completamento dei templi già annunciati, abbiamo tenuto sospesi i piani per nuovi templi. Tuttavia, questa mattina sono molto felice di annunciare 3 nuovi templi che saranno costruiti ad Abidjan, Costa d'Avorio, Port-au-Prince, Haiti e Bangkok, Thailandia. Per i membri fedeli di queste aree sono in serbo benedizioni meravigliose, così come è vero ovunque ci sia un tempio. Il processo di determinazione delle esigenze della ricerca di siti per ulteriori templi è continuo, perché desideriamo che quanti più membri possibili abbiano l'opportunità di recarsi al tempio, senza grossi sacrifici di tempo e risorse. Come abbiamo fatto in passato, vi terremo informati delle decisioni prese a questo riguardo. Quando penso ai templi, i miei pensieri vanno alle numerose benedizioni che riceviamo in essi. Quando varchiamo le porte del tempio, ci lasciamo alle spalle le distrazioni e la confusione del mondo. All'interno di questo sacro santuario troviamo bellezza e ordine. Troviamo riposo per la nostra anima e sollievo dalle preoccupazioni della nostra vita. Quando andiamo al tempio, possono sopraggiungerci una dimensione di spiritualità e una sensazione di pace che trascendono qualsiasi altro sentimento che potrebbe pervenire al cuore umano. Comprendiamo il vero significato delle parole del Salvatore quando disse: io vi lascio pace, vi do la mia pace, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Questa pace può pervadere qualsiasi cuore, i cuori che sono turbati, i cuori che sono afflitti dal dolore, i cuori che provano confusione, i cuori che implorano aiuto. Recentemente sono venuto a conoscenza in prima persona di un giovane uomo che è andato al Tempio con un cuore che implorava aiuto. Molti mesi prima aveva ricevuto la chiamata a svolgere una missione in Sud America. Tuttavia il suo visto è stato ritardato per un periodo così lungo che è stato riassegnato a una missione negli Stati Uniti. Benché deluso di non poter servire nel luogo della sua chiamata originaria, ha lavorato sodo nella zona a cui è stato assegnato, determinato a servire al meglio delle sue capacità. Tuttavia si è scoraggiato a motivo di esperienze negative avute con missionari che gli sembravano essere più interessati a divertirsi che a condividere il Vangelo. Pochi mesi dopo, questo giovane ha avuto un gravissimo problema di salute che lo ha lasciato parzialmente paralizzato ed è stato quindi mandato a casa per motivi di salute. Alcuni mesi più tardi, il giovane è guarito completamente e la paralisi è scomparsa. Gli è stato detto che avrebbe potuto servire nuovamente come missionario, una benedizione per cui aveva pregato quotidianamente. L'unica notizia deludente era che sarebbe ritornato nella stessa missione che aveva lasciato, dove riteneva che i comportamenti e gli atteggiamenti di alcuni missionari non fossero quelli che dovevano essere. Era venuto al Tempio per cercare conforto e conferma del fatto che avrebbe potuto avere una buona esperienza come missionario. Anche i suoi genitori avevano pregato che in questa visita al Tempio desse al loro figlio l'aiuto di cui aveva bisogno. Quando è entrato nella sala celeste dopo la sessione, quel giovane si è seduto su una sedia e ha cominciato a pregare per ricevere guida dal suo Padre Celeste. Poco dopo, nella sala celeste, è entrato un altro ragazzo che si chiamava Landon. Quando ha fatto il suo ingresso, il suo sguardo è stato immediatamente attirato dal giovane che sedeva sulla sedia con gli occhi chiusi ed era evidentemente raccolto in preghiera. Landon ha ricevuto l'inequivocabile impressione di dover parlare con quel ragazzo. Timoroso di interrompere, tuttavia, ha deciso di aspettare. Dopo che erano passati diversi minuti e il giovane stava ancora pregando, Landon sapeva di non poter più rimandare quell'impressione. Si è avvicinato al giovane e gli ha toccato lievemente la spalla. Il giovane ha aperto gli occhi, sorpreso di essere stato disturbato. Landon ha detto a bassa voce: ho avuto l'impressione di doverti parlare, anche se non sono sicuro del perché. Quando hanno cominciato a parlare, il giovane si è confidato con Landon, spiegando le sue circostanze ed esprimendo alla fine il desiderio di ricevere un po' di conforto e incoraggiamento riguardo alla sua missione. Landon, che era tornato da una missione di successo appena un anno prima, gli ha raccontato le esperienze della propria missione, le difficoltà e le preoccupazioni che aveva affrontato, la maniera in cui si era rivolto al Signore in cerca di aiuto e le benedizioni che aveva ricevuto. Le sue parole erano consolanti e rassicuranti, il suo entusiasmo per la missione era contagioso. Alla fine, quando i timori si sono attenuati, al giovane è giunto un sentimento di pace. Ha provato profonda gratitudine nel rendersi conto che la sua preghiera aveva ricevuto risposta. I due ragazzi hanno pregato assieme, poi Landon si è preparato per andarsene, felice di aver ascoltato l'ispirazione che gli era giunta. Quando Landon si è alzato per andare via, il giovane gli ha chiesto: dove sei stato in missione? Fino a quel momento nessuno dei due aveva menzionato all'altro il nome della missione in cui aveva servito. Quando Landon ha detto il nome della sua missione, al giovane si sono bagnati gli occhi di lacrime. Landon aveva servito proprio nella stessa missione in cui il giovane sarebbe ritornato. In una lettera che mi ha scritto recentemente, Landon mi ha riportato le parole che il giovane gli ha detto quando si sono salutati. Avevo fede che il Padre Celeste mi avrebbe benedetto, ma non avrei mai immaginato che avrebbe mandato ad aiutarmi qualcuno che aveva servito nella mia stessa missione. Ora so che tutto andrà bene. L'umile preghiera di un cuore sincero era stata udita ed esaudita. Miei fratelli e sorelle, nella nostra vita avremo tentazioni, avremo prove, difficoltà. andando al Tempio e ricordando le alleanze che stringiamo al suo interno, saremo meglio in grado di superare tali tentazioni e di sopportare le nostre prove. Nel Tempio possiamo trovare pace. Le benedizioni del Tempio sono inestimabili. Una benedizione per cui sono grato ogni giorno della mia vita è quella che io e la mia amata moglie, Francis, abbiamo ricevuto quando ci siamo inginocchiati davanti a un sacro altare e abbiamo stretto alleanze che ci uniscono insieme per tutta l'eternità. Non c'è benedizione più preziosa della pace e del conforto che traggo dalla consapevolezza che ho che io e lei staremo di nuovo assieme. Prego che il Padre Celeste ci benedica affinché possiamo avere lo spirito del culto che rendiamo nel Tempio, affinché possiamo essere obbedienti ai Suoi comandamenti e affinché possiamo seguire con attenzione i passi del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Attesto che Egli è il nostro Redentore, è il Figlio di Dio. È Lui che uscì dalla tomba quella prima mattina di Pasqua, portando con sé il dono della vita senza fine per tutti i figli di Dio. In questo bellissimo giorno, in cui celebriamo quell'evento importantissimo, spero che offriremo preghiere di gratitudine per i doni grandi e meravigliosi che Egli ci ha fatto. Prego che possa essere così nel Suo santo nome. Umilmente. Amen.
In questa mattina di Pasqua, Presidente Monson, siamo tanto grati di ascoltare la voce del nostro profeta vivente. Apprezziamo le sue parole e i suoi consigli. Godetevi il viaggio e il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Quest'anno i bambini della primaria condividono la gioia e la vivacità della loro fede in Gesù Cristo quando cantano l'inno «Io sento l'amor del Signor». Cantano la verità. So che Lui c'è, lo seguirò. Come i bambini della primaria, ciascuno di noi può rafforzare la propria fede in Gesù Cristo durante il proprio viaggio e trovare gioia. Di recente, in una riunione della società di soccorso, ho ascoltato una giovane madre raccontare parte del suo processo di conversione. Era membro della chiesa da sempre e i suoi genitori le avevano insegnato il Vangelo. Aveva frequentato la primaria, le giovani donne e il seminario. Amava apprendere e scoprire verità. Non faceva altro che chiedere perché. L'anziano Russell M. Nelson ha detto: il Signore può istruire solo una mente indagatrice, e questa ragazza era ricettiva. Finite le superiori, si iscrisse all'università. Fu suggellata nel Tempio a un missionario ritornato e fu benedetta con figli bellissimi. Con uno spirito indagatore, questa madre continuava a porre domande. Quando però le domande si fecero difficili, lo diventarono anche le risposte. A volte non c'erano risposte, o nessuna di esse portava pace. Alla fine, nel tentativo di trovare le risposte, sorsero sempre più domande ed ella cominciò a dubitare di alcuni principi fondamentali del suo credo. Durante questo periodo di confusione, alcune delle persone che le erano vicine le dicevano: «Appoggiati alla mia fede». Ma lei pensava: «Non posso. Tu non capisci. Tu non stai affrontando questi problemi». Spiegò di voler essere cortese con coloro che non avevano dubbi. Se essi fossero stati cortesi con lei, e molti lo fecero, disse: «I miei genitori sapevano cosa provavo e non mi assillavano. Scelsero di amarmi mentre provavo a risolvere la questione da sola». Allo stesso modo, il vescovo di questa giovane madre la convocò spesso, esprimendo la sua fiducia in lei. Neanche i membri del rione esitarono a esprimerle amore, facendola sentire coinvolta. Nel suo rione la gente non cercava di apparire perfetta. Quello era un posto in cui si poteva trovare ristoro. Era interessante, ricorda, in questo periodo sentivo una forte connessione con i miei nonni, che erano deceduti. Mi sostenevano e mi incoraggiavano a continuare a provare. Avevo la sensazione che mi dicessero: «Concentrati su quello che sai». Nonostante il notevole sistema di sostegno, divenne meno attiva. Disse: Non mi allontanai dalla chiesa a causa di un cattivo comportamento, di apatia spirituale, cercando una scusa per non rispettare i comandamenti o una facile via di uscita. Sentivo di aver bisogno di rispondere alla domanda: in che cosa credo veramente? In quel periodo lesse un libro scritto da Madre Teresa, la quale aveva provato sentimenti simili. In una lettera del 1953 Madre Teresa scrisse: pregate specialmente per me, affinché io possa non rovinare la sua opera e che il nostro Signore possa mostrarsi, perché in me c'è una tale oscurità come se tutto fosse morto. È stato così all'incirca da quando ho iniziato l'opera. Chiedete al nostro Signore di darmi coraggio. L'arcivescovo Perrier rispose: Dio ti guidi, care madre. Non sei così nell'oscurità come pensi. Il sentiero da seguire non è sempre chiaro da subito. Prega per ricevere luce. Non decidere troppo in fretta. Ascolta ciò che gli altri hanno da dire. Considera le loro ragioni. Troverai sempre qualcosa che ti aiuterà. Guidata dalla fede, dalla preghiera e dalla logica, con una giusta intenzione, hai abbastanza. La mia amica pensò che se Madre Teresa poteva vivere la propria religione senza avere tutte le risposte, senza la sensazione di chiarezza su tutto, forse poteva farlo anche lei. Poteva compiere un semplice passo avanti con fede e poi un altro. Poteva concentrarsi sulle verità in cui credeva e lasciare che le riempissero la mente e il cuore. Riflettendo sull'accaduto disse: la mia testimonianza era diventata come un mucchietto di cenere. Non c'era più niente. Mi era rimasto solo Gesù Cristo. Ha continuato dicendo: egli però non ti lascia quando hai domande. Quando qualcuno prova a rispettare i comandamenti, la sua porta è spalancata. La preghiera e lo studio delle scritture divennero una priorità. Il primo passo che compì per ritrovare la fede fu iniziare dalle verità basilari del Vangelo. Comprò un innario della primaria e iniziò a leggere le parole degli inni. Per lei erano un tesoro. Pregò per avere la fede necessaria ad alleviare la pesantezza che provava. Imparò che quando si imbatteva in una dichiarazione che le causava un dubbio, poteva fermarsi, considerare il quadro completo e capire che ruolo aveva questo principio nella sua vita. Disse: mi chiedevo, è questa la strada giusta per me e per la mia famiglia? A volte mi domandavo, che cosa desidero per i miei figli? Mi resi conto che volevo che si sposassero nel Tempio. Fu allora che in cuor mio ricominciai a credere. L'anziano Jeffrey R. Holland ha detto: l'umiltà, la fede e l'influenza dello Spirito Santo saranno elementi necessari in ogni ricerca della verità. Anche se aveva domande sull'origine del Libro di Mormon, non poteva negare le verità che conosceva del Libro di Mormon. Si era concentrata sullo studio del Nuovo Testamento per capire meglio il Salvatore. Alla fine però disse: mi ritrovavo a leggere il Libro di Mormon perché amavo i sentimenti che provavo leggendo i passi su Gesù Cristo e sulla sua espiazione. Ha concluso dicendo: si devono vivere esperienze spirituali personali con le verità contenute nel libro, e lei lo stava facendo. Ha spiegato: ho letto Mosia e mi sono sentita completamente guidata. Credete in Dio. Credete che Egli esiste e che ha creato tutte le cose. Credete che Egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in terra. Credete che l'uomo non comprende tutte le cose che il Signore può comprendere. Circa in quel periodo giunse la chiamata come pianista della primaria. Era una cosa che potevo fare, disse. Volevo che i miei figli fossero in primaria e ora potevo stare con loro. E non ero ancora pronta a insegnare. Mentre serviva, continuava ad avvertire negli altri un atteggiamento del genere. Vieni, non importa a quale livello ti trovi, ci lavoreremo su insieme. Dacci qualunque cosa tu abbia da offrire. Suonando le canzoni della primaria, pensava spesso tra sé: ecco le verità che amo. Posso ancora rendere testimonianza. Dirò solo quelle cose che so e in cui credo. Magari non sarà un'offerta perfetta di conoscenza, ma sarà la mia offerta. Ciò su cui mi concentro di più si espande dentro di me. È meraviglioso tornare all'essenza del Vangelo e sentire chiarezza. Quella domenica mattina, mentre ascoltavo quella giovane sorella raccontare la storia della sua conversione, mi fu ricordato che sulla roccia del nostro Redentore, che tutti noi dobbiamo costruire le nostre fondamenta. Mi fu ricordato anche il consiglio dato dall'anziano Jeffrey A. Roland. Attenetevi saldamente a ciò che già sapete e rimanete forti finché otterrete ulteriore conoscenza. Durante la lezione compresi più intensamente che le risposte alle nostre domande sincere giungono quando la nostra ricerca è onesta e quando osserviamo i comandamenti. Mi fu ricordato che la nostra fede può superare i limiti della logica corrente. Quanto desidero essere come quelle persone che circondavano quella giovane madre, amandola e sostenendola. Come ha detto il presidente Dieter F. Uchtdorf, siamo tutti pellegrini alla ricerca della luce di Dio lungo il sentiero del discepolato. Non condanniamo gli altri per la quantità di luce che hanno o non hanno. Piuttosto, nutriamo e favoriamo tutta la luce, sino a quando diventa chiara, brillante e vera. Quando cantano la preghiera di un bambino, i bambini della primaria chiedono: Padre Celeste, sei davvero in cielo? Odi e rispondi a un bimbo che si volge a te? Anche noi possiamo chiederci: il Padre Celeste c'è davvero? Ma poi gioiamo, come ha fatto la mia amica, quando riceviamo la risposta sotto forma di rassicurazioni calme e semplici. Attesto che tali semplici rassicurazioni giungono quando la sua volontà diventa la nostra. Attesto che la verità è sulla terra oggi e che il suo Vangelo si trova nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, it is a great joy.
Miei cari fratelli e sorelle, nel partecipare insieme a questa conferenza generale, è con grande gioia che sono qui dinanzi a voi. In tanti anni ascoltare le parole di saggezza, consiglio, conforto e ammonimento pronunciate nelle conferenze generali ha rappresentato una benedizione incommensurabile per la sorella Teixeira, per la nostra famiglia e per me. In questo speciale periodo dell'anno, soprattutto in questa domenica di Pasqua, non posso fare a meno di riflettere sul significato degli insegnamenti del Salvatore e del suo esempio gentile e amorevole nella mia vita. Una comprensione più profonda di Gesù Cristo ci darà una speranza più grande per il futuro e, nonostante le nostre imperfezioni, più fiducia nella possibilità di raggiungere i nostri obiettivi retti. Farà anche nascere in noi un maggiore desiderio di servire il prossimo. Il Signore ha detto: cercatemi in ogni pensiero, non dubitate, non temete. Cercare il Signore e sentire la Sua presenza è una ricerca quotidiana, uno sforzo utile. Fratelli e sorelle, oggi più che in qualunque altra epoca, abbiamo a nostra disposizione opportunità e risorse eccezionali per approfondire la nostra comprensione degli insegnamenti di Gesù Cristo e della sua espiazione. Usare queste risorse in modo appropriato ci aiuterà a vivere una vita produttiva e piena di gioia. Nella metafora dei tralci e della vite, il Salvatore disse: «Dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me». Più comprendiamo il ruolo straordinario di Cristo nella nostra vita, più consapevoli diventiamo del nostro scopo qui nella mortalità, che è quello di provare gioia. Questa gioia, tuttavia, non ci impedisce di incontrare prove e difficoltà, alcune così grandi e complesse che potrebbero indurci a pensare che la felicità non sia possibile in tali circostanze. So per esperienza che la gioia di vivere in rettitudine e di dimorare in Cristo può continuare nonostante le tribolazioni tipiche della mortalità. In definitiva, tali tribolazioni spesso ci arricchiscono, ci raffinano e ci guidano verso una comprensione più profonda dello scopo della nostra esistenza e dell'espiazione di Gesù Cristo. In verità, la pienezza di gioia si può ottenere solo mediante Gesù Cristo. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Credo che se approfondiremo la nostra comprensione del Salvatore, avremo un maggior desiderio di vivere con gioia e la convinzione che la felicità è possibile. Di conseguenza, avremo una maggiore capacità di vivere ogni giornata con più entusiasmo per la vita e per il fatto di osservare i comandamenti di Dio anche in circostanze difficili. Non rimandiamo a domani ciò che possiamo fare oggi. Questo è il momento di venire a Cristo, perché se crediamo in Lui, lavoreremo finché si dice oggi. Ogni giorno dovremo preoccuparci di avere interazioni frequenti con gli insegnamenti di Cristo, con gesti piccoli e semplici e atti compiuti giornalmente. Approfondiremo la nostra comprensione dell'importanza del Signore nella nostra vita e condivideremo questa conoscenza con le nuove generazioni, le quali sentiranno sicuramente l'amore del Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo quando vedranno il nostro esempio nel vivere il Vangelo con sincerità. In questa epoca moderna, quali sono alcuni comportamenti semplici che diverranno un balsamo per la nostra anima nel rafforzare la nostra testimonianza di Cristo e della sua missione? Nel 2014, il concorso fotografico del National Geographic ha ricevuto 9.200 domande di iscrizione inviate da professionisti e appassionati provenienti da oltre 150 paesi. La foto vincitrice raffigura una donna al centro di un treno pieno di passeggeri. La luce proveniente dal cellulare le illumina il volto. Agli altri passeggeri, ella comunica un messaggio chiaro. Sebbene sia fisicamente presente, non è davvero lì. I dati mobili, gli smartphone e i social network hanno cambiato profondamente il nostro modo di stare al mondo e di comunicare con gli altri. In questa era digitale possiamo rapidamente portare noi stessi in luoghi e attività che possono allontanarci velocemente da ciò che è essenziale per una vita piena di gioia duratura. Se lasciata senza controllo, questa vita connessa alla rete può dare la precedenza a relazioni con persone che non conosciamo o che non abbiamo mai incontrato, piuttosto che a quelle persone con cui viviamo, addirittura la nostra stessa famiglia. D'altro canto, sappiamo tutti che siamo benedetti con risorse online eccellenti, comprese quelle prodotte dalla Chiesa, per esempio le versioni scritte e audio delle Sacre Scritture e della Conferenza Generale, le produzioni video della vita e degli insegnamenti di Gesù Cristo, le app per registrare la storia della nostra famiglia e opportunità di ascoltare musica ispirata. Le scelte che facciamo e le priorità che stabiliamo nel tempo passato online sono decisive. Possono determinare il nostro progresso spirituale e la maturità nel Vangelo, così come il nostro desiderio di contribuire a un mondo migliore e di vivere una vita più produttiva. Per queste ragioni vorrei parlare di tre semplici abitudini che renderanno sane le nostre attività online. Tali abitudini daranno luogo a quelle riflessioni quotidiane su noi stessi che sono necessarie per avvicinarci agli insegnamenti del nostro Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo. Abitudine numero 1. Visitate il sito ufficiale della Chiesa per cercare risorse. Durante la settimana, visite frequenti a queste risorse ci aiuteranno ad essere sempre sensibili agli insegnamenti del Vangelo e incoraggeranno la nostra famiglia e i nostri amici a pensare e a riflettere su ciò che conta di più. Abitudine numero 2. Iscrivetevi ai social network ufficiali della Chiesa. Questa scelta porterà sul vostro schermo contenuti essenziali per approfondire la vostra ricerca del Signore e dei Suoi insegnamenti e rafforzerà il vostro desiderio di comprendere il Vangelo. Cosa ancora più importante, vi aiuterà a ricordare ciò che Cristo si aspetta da ciascuno di noi. Proprio come non c'è terra buona senza un buon contadino, similmente non c'è un buon raccolto online a meno che sì dall'inizio non stabiliamo delle priorità su ciò che è accessibile alle nostre dita e alle nostre menti. Abitudine numero 3. Trovate il tempo di mettere da parte i vostri dispositivi mobili. È rigenerante mettere da parte per un po' i nostri dispositivi elettronici e magari aprire le pagine delle scritture o trovare il tempo di conversare con i nostri familiari e i nostri amici. Soprattutto nel giorno del Signore, provate la pace per di prendere parte alla riunione sacramentale senza l'impulso costante di vedere se avete ricevuto un messaggio o un nuovo post. L'abitudine di mettere da parte i nostri dispositivi mobili per un po' arricchirà e amplierà la nostra visione della vita, che non è confinata a uno schermo da 10 centimetri. Il Signore Gesù Cristo ha detto: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Dio vuole che proviamo gioia e che sentiamo il suo amore. Cristo fa in modo che tale gioia sia una possibilità per ciascuno di noi. Abbiamo i mezzi per conoscerlo meglio e vivere il suo Vangelo. Rendo testimonianza della gioia che si sprigiona quando osserviamo i comandamenti e della pace e della sicurezza che proviamo quando dimoriamo nell'amore del Padre Celeste e di suo Figlio, il nostro Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quando il direttore della musica lo indicherà, il coro e la congregazione canteranno «Io so che vive il Redentor». Dopo il canto, ascolteremo il vescovo Gérald Cosset, del Vescovato Presidente. Sarà seguito dall'anziano Brent Nilsson, dei 70. Quindi ascolteremo l'anziano Jeffrey Holland, del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Cristo è risorto».
Questa è la 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Io e mia moglie abbiamo avuto la grande gioia di crescere i nostri 5 figli vicino alla meravigliosa città di Parigi. Durante quegli anni volevamo offrire loro molte opportunità significative per scoprire le cose meravigliose di questo mondo. Ogni estate la nostra famiglia faceva dei lunghi viaggi per visitare i monumenti, i siti storici e le meraviglie più significative d'Europa. Infine, dopo aver vissuto nell'area di Parigi per 22 anni, ci stavamo preparando per traslocare. Ricordo ancora il giorno in cui i miei figli sono venuti da me per dirmi: «Papà, è una vergogna assoluta. Abbiamo vissuto qui per tutta la nostra vita e non siamo mai stati alla Torre Eiffel». Ci sono così tante meraviglie in questo mondo. Tuttavia, a volte, quando le abbiamo sempre sotto i nostri occhi, le diamo per scontate. Guardiamo, ma non vediamo veramente. Sentiamo, ma non ascoltiamo veramente. Durante il suo ministero terreno, Gesù disse ai suoi discepoli: «Beati gli occhi che veggono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udir le cose che voi udite e non le hanno udite». Mi sono spesso chiesto come sarebbe stato vivere i tempi del nostro Salvatore. Potete immaginare di sedere ai suoi piedi, di sentire il suo abbraccio o di vederlo svolgere il suo ministero? Eppure, moltissime persone che lo incontrarono mancarono di riconoscerlo, ossia di vedere che il Figlio di Dio in persona viveva tra loro. Anche noi abbiamo il privilegio di vivere in un periodo straordinario. I profeti antichi videro l'opera della restaurazione come un'opera meravigliosa, sì, un'opera meravigliosa e un prodigio. In nessun'altra dispensazione sono stati chiamati così tanti missionari, sono state aperte così tante nazioni al messaggio del Vangelo e sono stati costruiti così tanti templi in tutto il mondo. Per noi, santi degli ultimi giorni, accadono meraviglie anche nella nostra vita personale. Tra queste possiamo contare la nostra conversione, le risposte che riceviamo alle nostre preghiere e le tenere benedizioni che il Signore riversa su di noi quotidianamente. Meravigliarsi davanti ai prodigi del Vangelo è un segno di fede. Significa riconoscere la mano del Signore nella nostra vita e in tutto ciò che ci circonda. La nostra meraviglia produce inoltre forza spirituale. Ci dona la forza di rimanere ancorati alla nostra fede e di contribuire attivamente all'opera di salvezza. Ma facciamo attenzione, la nostra capacità di meravigliarci è fragile. Nel lungo termine, cose come l'obbedienza superficiale ai comandamenti, l'apatia o anche la stanchezza possono prendere piede e renderci insensibili ai segni e ai miracoli più straordinari del Vangelo. Il Libro di Mormon descrive un periodo molto simile al nostro che precedette la venuta del Messia nelle Americhe. Improvvisamente, i segni della sua nascita apparvero nel cielo. Le persone furono talmente colpite dallo stupore che divennero umili e quasi tutti furono convertiti. Tuttavia, dopo soli 4 anni, il popolo cominciò a dimenticare quei segni e quei prodigi che avevano udito e cominciarono ad essere sempre meno stupiti dei segni e dei prodigi dal cielo e cominciarono a non credere più in tutto ciò che avevano udito e visto. Miei fratelli e sorelle, il Vangelo è ancora meraviglioso per voi? Riuscite ancora a vedere, ad ascoltare, a sentire, a meravigliarvi? Oppure i vostri sensori spirituali sono in modalità stand-by? Qualunque sia la vostra situazione personale, vi invito a fare 3 cose. Primo, mai stancarsi di scoprire o di riscoprire le verità del Vangelo. Lo scrittore Marcel Proust disse: «Il vero viaggio della scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi». Ricordate la prima volta in cui, dopo aver letto un passo scritturale, avete sentito che il Signore parlava a voi personalmente? Potete ricordare la prima volta in cui avete sentito la dolce influenza dello Spirito Santo venire su di voi, magari prima di rendervi effettivamente conto che si trattava dello Spirito Santo?
Non sono stati questi momenti sacri e speciali? Ogni giorno dovremmo essere affamati e assetati di conoscenza spirituale. Questa pratica personale si basa sullo studio, sulla meditazione e sulla preghiera. A volte possiamo essere tentati a pensare: non ho bisogno di studiare le scritture oggi, le ho lette tutte in passato. Oppure: non ho bisogno di andare in chiesa oggi, non c'è nulla di nuovo da imparare lì. Tuttavia, il Vangelo è una fontana di conoscenza che non si prosciuga mai. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e da vivere ogni domenica, in ogni riunione e in ogni versetto delle scritture. Con fede ci teniamo stretti alla promessa secondo cui, se cercheremo, troveremo. Secondo, ancorate la vostra fede nelle chiare e semplici verità del Vangelo. La nostra meraviglia dovrebbe essere radicata nei principi fondamentali della nostra fede, nella purezza delle nostre alleanze, delle nostre ordinanze e nei nostri più semplici atti di servizio. Una sorella missionaria raccontò la storia di tre uomini che incontrò durante una conferenza di distretto in Africa. Essi venivano da un villaggio isolato, tra quei boschi dove la chiesa non era ancora stata organizzata, ma dove tuttavia vi erano 15 membri fedeli e quasi 20 simpatizzanti. Questi uomini avevano camminato per oltre 2 settimane, percorrendo quasi 500 chilometri su sentieri divenuti fangosi per via della stagione della pioggia, per poter partecipare alla conferenza e portare le decime dei membri del loro gruppo. Essi pianificarono di restare per una settimana intera, così da avere il privilegio di prendere il sacramento la domenica successiva, e speravano di rimettersi in viaggio trasportando sulla loro testa delle scatole contenenti copie del Libro di Mormon da distribuire agli abitanti del loro villaggio. La missionaria attestò di quanto fosse toccata dal senso di meraviglia mostrato da questi fratelli e dai loro sinceri sacrifici per ottenere cose che le aveva sempre avuto prontamente disponibili. Si domandò: se una domenica in Arizona mi alzassi e mi rendessi conto che la mia macchina è guasta, camminerei fino in chiesa che si trova ad alcuni isolati di distanza da casa? O semplicemente rimarrei a casa perché è troppo distante o perché magari stava piovendo? Queste sono delle ottime domande su cui tutti possiamo riflettere. Infine, vi invito a ricercare e a coltivare la compagnia dello Spirito Santo. La maggior parte dei prodigi del Vangelo non può essere percepita con i nostri sensi naturali. Sono le cose che l'occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite. Sono quelle cose che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Quando abbiamo lo Spirito con noi, i nostri sensi spirituali sono acuiti e la nostra memoria viene accesa per non dimenticare i miracoli e i segni a cui abbiamo assistito. Questo è il motivo per cui, sapendo che Gesù stava per lasciarli, i suoi discepoli nefiti pregarono ferventemente per ciò che desideravano di più e desideravano che fosse loro dato lo Spirito Santo. Sebbene avessero visto il Salvatore con i loro occhi e avessero toccato le sue ferite con le loro mani, essi sapevano che la loro testimonianza avrebbe potuto affievolirsi se non fosse stata costantemente rinnovata dal potere dello Spirito Santo. Miei fratelli e sorelle, non fate mai nulla che possa farvi rischiare di perdere questo dono prezioso e meraviglioso, la compagnia dello Spirito Santo. Ricercatelo attraverso la preghiera fervente e il retto vivere. Attesto che l'opera nella quale siamo imbarcati è un'opera meravigliosa e un prodigio. Se seguiremo Gesù Cristo, Dio ce ne porterà testimonianza con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. In questo giorno speciale rendo testimonianza che i prodigi e le meraviglie del Vangelo sono ancorate nel più grande dono di Dio, l'espiazione del Salvatore. Questo è il dono perfetto di amore che il Padre e il Figlio, uniti nell'intento, hanno offerto a ciascuno di noi. Insieme a voi, attonito resto, pensando all'immenso amor, meraviglioso è il suo amor per me. Prego che possiamo sempre avere occhi che vedono, orecchie che ascoltano e cuori che percepiscono i prodigi e le meraviglie del Vangelo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Salvatore Gesù Cristo trascorse il suo ministero terreno insegnando il suo potere guaritore e redentore. In un'occasione, nel capitolo 15 di Luca, nel Nuovo Testamento, egli fu perfino criticato perché mangiava e trascorreva del tempo con dei peccatori. Il Salvatore usò queste critiche come un'opportunità per insegnare a noi tutti in che modo comportarci con coloro che hanno smarrito la via. A chi lo criticava, rispose facendo due domande importanti. Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? Ovvero, qual è la donna che, avendo 10 dramme, se ne perda una, non accenda un lume, non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? Il Salvatore poi insegna la parabola del figliuol prodigo. Questa parabola non riguarda 100 pecore o 10 pezzi d'argento, ma riguarda un figlio prezioso che si è smarrito. Nella parabola, che cosa ci insegna il Salvatore su come comportarci quando un membro della famiglia perde la via? Il figliuol prodigo informa suo padre che vuole la sua parte di eredità subito. Egli vuole lasciare la sicurezza della sua casa e della sua famiglia per intraprendere una vita mondana. Notate che nella parabola il padre risponde in maniera amorevole, dando al figlio la sua parte di eredità. Sicuramente il padre avrà fatto tutto quello che poteva per convincere il figlio a restare. Tuttavia, una volta che il figlio adulto fa la sua scelta, il padre saggio lo lascia andare. Poi il padre dimostra sincero amore e veglia e aspetta. La mia famiglia ha avuto un'esperienza simile. Io e i miei due fedeli fratelli e la mia meravigliosa sorella siamo stati cresciuti da genitori esemplari. Ci è stato insegnato il Vangelo nella nostra casa. Siamo arrivati con successo all'età adulta e tutti e quattro siamo stati suggellati ai nostri coniugi al Tempio. Tuttavia, nel 1994, nostra sorella Susan si sentì delusa dalla Chiesa e da alcuni dei suoi insegnamenti. Si lasciò convincere da coloro che deridevano e criticavano i primi dirigenti della Chiesa, permise la sua fede nei profeti e negli apostoli viventi di diminuire. Col passare del tempo, i suoi dubbi sovrastarono la sua fede e decise di lasciare la Chiesa. Susan mi ha dato il permesso di condividere la sua storia, con la speranza che possa essere di aiuto per altri. Io e i miei fratelli e la mia mamma vedova eravamo devastati. Non riuscivamo a immaginare che cosa poteva averla portata ad abbandonare la sua fede. Io e mio fratello avevamo servito come vescovi e presidenti di Quorum e avevamo provato la gioia del successo con i membri del rione e del Quorum quando lasciavamo le 99 e andavamo dietro all'una. Tuttavia, con nostra sorella, i nostri sforzi persistenti nel cercare di soccorrerla e di invitarla a tornare indietro la spingevano solamente sempre più lontano. Cercando una guida divina su come avremmo dovuto comportarci con lei, fu evidente che dovevamo seguire l'esempio del padre nella parabola del figliuol prodigo. Susan aveva fatto la sua scelta e noi dovevamo figurativamente lasciarla andare, ma non senza che lei sapesse e sentisse il nostro sincero amore per lei. E così, con gentilezza e amore rinnovati, noi vegliavamo e aspettavamo. Mia madre non smise mai di preoccuparsi per Susan e di amarla. Ogni volta che lei andava al tempio, metteva il nome di Susan nella lista per la preghiera, senza mai perdere speranza. Mio fratello maggiore e sua moglie, che vivevano più vicino a Susan in California, la invitavano a tutti gli eventi di famiglia. Preparavano la cena a casa loro per il compleanno di Susan ogni anno. Si assicuravano di essere sempre in contatto con lei e si assicuravano che lei sapesse del loro amore genuino nei suoi confronti. Mio fratello minore e sua moglie aiutarono i figli di Susan nello Utah, si presero cura di loro e li fecero sentire amati, si assicurarono che i suoi figli venissero sempre invitati alle riunioni di famiglia e quando fu il momento per la nipote di Susan di essere battezzata, mio fratello era lì per celebrare l'ordinanza. Susan aveva anche degli amorevoli insegnanti familiari, insegnanti visitatrici che non mollarono mai. Man mano che i nostri figli andavano in missione o si sposavano, Susan era invitata a partecipare a queste celebrazioni. Cercavamo diligentemente di creare eventi di famiglia in modo che Susan e i suoi figli potessero essere con noi e potessero sapere che al di là di tutto noi li amavamo e loro facevano parte della nostra famiglia. Quando Susan si laureò in Università della California, noi eravamo tutti lì alla cerimonia per sostenerla, anche se non potevamo accettare tutte le sue scelte, potevamo certamente accettare lei. Abbiamo amato, abbiamo vegliato e aspettato. Nel 2006, dopo 12 anni da quando Susan aveva abbandonato la chiesa, la nostra figlia Katie si trasferì con suo marito in California, così che lui potesse andare alla scuola di legge. Era nella stessa città di Susan. La giovane coppia si affidò alla zia Susan per aiuto e sostegno. Le volevano bene. Susan aiutò prendendosi cura della nostra nipote di 2 anni, Lucy, e si ritrovò ad aiutare Lucy a dire le sue preghiere serali. Katie mi chiamò un giorno chiedendomi se pensavo che Susan sarebbe mai tornato in chiesa. La rassicurai dicendole che sentivo che l'avrebbe fatto e che dovevamo essere pazienti. Passarono altri anni durante i quali vegliammo e aspettammo e con amore continuammo. Esattamente 6 anni fa, io e mia moglie Marcia eravamo seduti nella prima fila di questo centro conferenze. Dovevo essere sostenuto come nuova autorità generale. Marcia, che è sempre in sintonia con lo spirito, mi aveva scritto una nota che diceva: «Credo che per Susan sia arrivato il momento di tornare». Mia figlia Katie mi suggerì di andare a chiamare Susan per invitarla a guardare la conferenza generale quel giorno. Spinto da queste 2 grandi donne, andai nell'ingresso e telefonai a mia sorella. Lasciai un messaggio alla segreteria telefonica semplicemente invitandola a guardare quella sessione della conferenza generale. Ricevette il messaggio. Con nostro piacere si sentì spinta a guardare tutte le sessioni della conferenza. Ascoltò profeti e apostoli che avevano amato nei primi anni. Scoprì nuovi nomi che non aveva mai sentito prima, come quello del presidente Uchtdorf e degli anziani Bednar, Cook, Christofferson e Anderson. Durante queste altre esperienze di influenza divina, mia sorella, come il figliuol prodigo, tornò in sé. Le parole dei profeti e degli apostoli e l'amore della sua famiglia la spinsero a cambiare strada e a iniziare il suo cammino verso casa. Dopo 15 anni, la nostra figlia e sorella, che era smarrita, era stata ritrovata. Il vegliare e l'attendere erano finiti. Susan descrive questa esperienza proprio come lei la descrive nel libro di Mormon. Lasciò andare la verga di ferro e si ritrovò in una bruma tenebrosa. Lei dice che non sapeva di essere perduta fino a quando la sua fede non è stata risvegliata dalla luce di Cristo, che amplifica brillantemente il netto contrasto tra quello che stava sperimentando nel mondo e quello che il Signore e la sua famiglia stavano offrendo. Negli ultimi 6 anni è accaduto un miracolo. Susan ha una testimonianza rinnovata del libro di Mormon. Ha ricevuto una raccomandazione per il Tempio. Ha servito come lavorante alle ordinanze nel Tempio e attualmente insegna la classe di dottrina evangelica nel suo rione. Le cataratte del cielo si sono aperte sui suoi figli e sulle sue nipoti. E sebbene ci siano state conseguenze difficili, è quasi come se non se ne fosse mai andata. Molti di voi, come la famiglia Nielsen, hanno dei familiari che hanno temporaneamente smarrito la loro via. Le istruzioni del Salvatore a tutti quelli che hanno la 100 pecore è di lasciare le 99 e di andare a cercare e a soccorrere quella smarrita. Le sue istruzioni a coloro che hanno 10 pezzi di argento e ne perdono uno è di cercare fino a quando non lo si è trovato. Quando a smarrirsi è vostro figlio o vostra figlia, vostro fratello, vostra sorella, e lui o lei hanno scelto di andarsene, abbiamo imparato dalla nostra famiglia che tutto ciò che possiamo fare è di amare con tutto il nostro cuore, vegliare, pregare e aspettare che la mano del Signore si riveli. Forse la lezione più importante che il Signore mi ha insegnato tramite questo processo l'ho imparata durante il nostro studio delle Scritture dopo che mia sorella si era allontanata dalla Chiesa. Nostro figlio David stava leggendo mentre studiavamo Luca 15. Mentre leggeva la parabola del figliuol prodigo, l'ho ascoltata in una maniera diversa da quanto avessi mai fatto prima. Per qualche motivo mi ero sempre immedesimato nel figlio che stava a casa. Mentre David leggeva quella mattina, ho realizzato che in qualche modo ero io, il figliuolo prodigo. Tutti noi siamo privi della gloria del Padre. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti dall'espiazione del Salvatore. Tutti noi siamo smarriti e abbiamo bisogno di essere ritrovati. Questa rivelazione, quel giorno, mi ha aiutato a sapere che sia io che mia sorella avevamo bisogno dell'amore del Salvatore e della sua espiazione. Io e Susan, in realtà, eravamo sullo stesso percorso verso casa. Le parole del Salvatore nella parabola, mentre descrive il padre che accoglie il suo figliuol prodigo, sono potenti e credo che possano essere la descrizione dell'esperienza che voi e io avremo col Padre quando torneremo alla nostra dimora celeste. Ci insegna di un padre che ama, aspetta e veglia. Il Salvatore disse, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione. Gli si gettò al collo e lo baciò. Prego che possiamo ricevere rivelazione per sapere come meglio aiutare i nostri cari che si sono smarriti. Prego che quando necessario possiamo avere la pazienza, l'amore del nostro Padre nei cieli e di suo Figlio Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Grazie, anziano Nielsen, per i tuoi commenti meravigliosi e per i grandi consigli.
Without safety ropes,
senza corde di sicurezza, imbracature o attrezzature per le arrampicate, due fratelli, che chiameremo Jimmy, di 14 anni, e John, di 19, hanno tentato di scalare la parete a strapiombo di un canyon, nel parco statale di Snow Canyon, nel sud dello Utah, dove sono nato. Quasi alla fine della faticosa scalata, hanno scoperto che una sporgenza impediva loro di percorrere i pochi metri che li separavano dalla cima. Non riuscivano a oltrepassarla, ma ora non potevano nemmeno tornare indietro. Erano in trappola. Dopo attente manovre, John, quello più grande, ha trovato un appoggio per il piede, grande abbastanza per permettere al sicuro suo fratello sulla cornice rocciosa. Non c'era modo però di sollevarsi a sua volta. Più si sforzava di trovare un appiglio per le mani o un appoggio per i piedi su cui fare leva, più aveva crampi ai muscoli. Ha cominciato a farsi prendere dal panico e a temere per la propria vita. Incapace di resistere ancora per molto, John ha deciso che l'unica opzione che aveva era provare un salto verticale nella speranza di aggrapparsi alla sporgenza. Se ci fosse riuscito, data la forza che aveva nelle braccia, avrebbe potuto mettersi in salvo. Prima di saltare, ho detto a Jimmy di cercare un tronco abbastanza forte da allungare verso di me, ma se sapevo che sulla roccia non c'era nulla del genere, era solo una trovata disperata. Se non fossi riuscito a saltare, avrei almeno potuto evitare al mio fratellino di vedermi precipitare nel vuoto. Una volta fuori dalla sua visuale, ho detto la mia ultima preghiera. Volevo che la mia famiglia sapesse che l'amavo e che Jimmy riuscisse a tornare a casa da solo, in sicurezza. Poi ho saltato. Avevo abbastanza adrenalina in corpo da saltare, riuscendo ad aggrapparmi alla sporgenza quasi fino al gomito. Quando le mani hanno toccato la superficie, però, non ho sentito altro che sabbia su una roccia liscia. Ricordo ancora la sensazione ruvida mentre me ne stavo appeso lì, con nulla a cui tenermi. Niente bordi, niente creste, niente da afferrare o a cui appoggiarmi. o aggrapparmi. Sentivo che le dita cominciavano a scivolare lentamente sulla superficie sabbiosa. Sapevo che la mia vita era finita. Poi però all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, due mani sono spuntate da qualche parte sopra il ciglio del dirupo, afferrandomi i polsi con una forza e una determinazione impressionanti. Data la loro misura, il mio fedele fratellino non era andato a cercare qualche tronco inesistente. Sapendo esattamente quali erano le mie intenzioni, non si era mosso di un millimetro. Aveva semplicemente aspettato in silenzio, quasi senza respirare, sapendo benissimo che sarei stato abbastanza incosciente da provare a saltare. Quando l'ho fatto, mi ha afferrato, mi ha tenuto e si è rifiutato di lasciarmi cadere. Quelle forti braccia fraterne mi hanno salvato la vita quel giorno, mentre io penzolavo senza speranza su quella che sarebbe stata una morte certa. Miei cari fratelli e sorelle, oggi è la domenica di Pasqua. Anche se dovremmo ricordare sempre, è quello che promettiamo ogni settimana nella preghiera sacramentale, questo è comunque il giorno più sacro dell'anno, per ricordare in modo speciale le mani fraterne e le braccia determinate che si sono sporte nell'abisso della morte per salvarci dalle cadute e dai fallimenti, dai dolori e dai peccati. Uso la storia raccontata dalla famiglia di John e Jimmy come spunto per esprimere gratitudine per l'espiazione e la resurrezione del Signore Gesù Cristo e per mostrare riconoscenza per gli eventi del piano divino di Dio che hanno portato e dato significato all'immenso amor che il grande sovrano offre a noi. Nella nostra società sempre più secolare è tanto inusuale quanto fuori moda parlare di Adamo ed Eva e della loro fortunata caduta nella vita terrena. Ciò nonostante, la semplice verità è che non possiamo comprendere appieno l'espiazione e la risurrezione di Gesù Cristo e non apprezziamo a sufficienza l'obiettivo unico della sua nascita e della sua morte. In altre parole, non c'è modo di celebrare veramente il Natale o la Pasqua senza comprendere che ci sono stati veramente un Adamo e una Eva che sono decaduti dall'Eden con tutte le relative conseguenze. Non conosco i dettagli di ciò che accadde su questo pianeta prima di allora, ma so che queste due persone furono create dalla mano divina di Dio, che vissero per un periodo da soli in un contesto paradisiaco in cui non esisteva la morte né la possibilità di creare una famiglia e che attraverso una sequenza di scelte essi trasgredirono a un comandamento di Dio che richiese il loro allontanamento dal giardino ma che permise loro di avere figli prima di sperimentare la morte fisica. In aggiunta alla sofferenza e alla complessità della loro situazione, la trasgressione commessa aveva anche conseguenze spirituali, il che li allontanò dalla presenza di Dio per sempre. Poiché siamo quindi nati in uno stato decaduto, e poiché anche noi avremmo trasgredito alle leggi di Dio, siamo stati condannati a ricevere le stesse punizioni subite da Adamo ed Eva. Che brutta situazione, l'intera razza umana in caduta libera. Ogni uomo, donna o bambino si avvicina ogni giorno di più alla morte, mentre precipita in un eterno tormento spirituale. Doveva essere questo il significato della vita? È questo il gran finale dell'esperienza umana? Siamo tutti appesi da qualche parte a un freddo canyon in un universo indifferente? Ciascuno in cerca di un appiglio, ciascuno in cerca di qualcosa a cui aggrapparsi, senza null'altro che la sensazione della sabbia che ci scivola sotto le dita, nulla che possa salvarci, nulla da afferrare e, peggio ancora, nulla che afferri noi. Il nostro unico scopo nella vita è un inutile esperimento esistenziale, limitarci a saltare quanto più in alto possibile, in attesa di arrivare a 70 anni come da copione, e poi fallire e cadere, e continuare a farlo per sempre. La risposta a queste domande è un chiaro ed eterno no. Insieme ai profeti antichi e moderni, attesto che tutte le cose che sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose, quindi dal momento in cui quei genitori primordiali misero piede fuori dal giardino di Eden, il Dio è padre di tutti noi, prevedendo la decisione di Adamo ed Eva, inviò gli angeli del cielo a dichiarare loro, e nel tempo anche a noi, che tutta la sequenza di eventi è stata stabilita per la nostra felicità eterna. Faceva parte del suo piano divino, che prevedeva un Salvatore, il Figlio di Dio in persona, un altro Adamo, che lo definì, come lo definì l'Apostolo Paolo, il quale sarebbe venuto nel meridiano dei tempi per espiare la trasgressione del primo Adamo. Tale espiazione avrebbe ottenuto una vittoria completa sulla morte fisica, garantendo una resurrezione incondizionata a ogni persona che è nata o nascerà in questo mondo. Grazie alla misericordia, essa avrebbe anche sofferto il perdono dei peccati personali da tutti, da Adamo fino alla fine del mondo, a condizione del pentimento e dell'obbedienza ai comandamenti divini. In veste di uno dei suoi testimoni ordinati, questa mattina di Pasqua dichiaro che Gesù di Nazaret era il Salvatore del mondo, l'ultimo Adamo. L'autore è il perfetto esempio di fede, l'alfa e l'omega della vita eterna. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Dichiarò Paolo. Lo stesso fece il profeta patriarca Lei. Adamo cade affinché gli uomini potessero essere, e il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta. Il più dettagliato di tutti fu Giacobbe, profeta del Libro di Mormon, il quale tenne un sermone di 2 giorni in cui insegnò l'espiazione di Gesù Cristo dicendo: «La risurrezione è necessario che venga a causa della caduta». Quindi oggi celebriamo il dono della vittoria su ogni caduta che abbiamo mai subito, su ogni dolore che abbiamo mai provato, su ogni scoraggiamento che abbiamo mai avuto, su ogni paura che abbiamo mai affrontato, per non parlare della nostra resurrezione dalla morte e del perdono dei nostri peccati. Tale vittoria è a nostra disposizione grazie agli eventi che accaddero a Gerusalemme in un fine settimana come questo, di oltre 2000 anni fa. cominciando dall'angoscia spirituale del giardino di Getsemani, passando alla crocifissione avvenuta sul Calvario e concludendo in una bella domenica mattina dentro una tomba donata, fu un uomo senza peccato, puro e santo, il figlio di Dio stesso. Fece ciò che nessun'altra persona deceduta ha mai fatto o potrà mai fare. Con il suo potere risorse dalla morte, perché il suo corpo e il suo spirito non si separassero mai più. Per suo volere si tolse di dosso i pannilini con cui era stato avvolto, riponendo con cura il sudario che gli era stato posto sul viso, in un luogo a parte, dicono le scritture. La sequenza dell'espiazione e della risurrezione della prima Pasqua costituisce il momento più importante, il dono più generoso, il dolore più profondo e la manifestazione più maestosa di amore puro mai visti nella storia del mondo. Gesù Cristo, l'unigenito Figlio di Dio, soffrì, morì e risorse dalla morte per poter, come un fulmine a ciel sereno, coglierci quando cadiamo, sostenerci con la sua potenza e tramite la nostra obbedienza ai suoi comandamenti elevarci verso la vita eterna. Questa è Pasqua, e in questa Pasqua ringrazio Lui e il Padre, il quale ce lo donò, per il fatto che Gesù si erge ancora vittorioso sulla morte, benché lo faccia su piedi feriti. In questa Pasqua ringrazio Lui e il Padre per il fatto che Gesù estende ancora grazia infinita, benché lo faccia con palmi trafitti e i polsi feriti. In questa Pasqua ringrazio Lui e il Padre, il quale ce lo donò, per il fatto che possiamo cantare di fronte a un giardino macchiato di sudore, a una croce bucata dai chiodi e a una gloriosa tomba vuota. Completo è il pian che adempì, disegno redentor. Giustizia e amore in armonia con la mercé del ciel. Nel sacro nome del Signore Gesù Cristo, risorto. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci hanno offerto questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter Ruckdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «È risorto il Signor». La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Kevin Hamilton, dei 70.
President Monson, thank you.
Presidente Monson, grazie per aver annunciato quei tre nuovi templi in questi posti meravigliosi. Presidente, ne vogliamo bene e la sosteniamo con tutto il cuore. Cari fratelli e sorelle, cari amici, buona Pasqua a tutti. La domenica di Pasqua celebriamo l'evento atteso più a lungo e più glorioso nella storia del mondo. È il giorno che ha cambiato tutto. Quel giorno la mia vita è cambiata. La vostra vita è cambiata. Il destino di tutti i figli di Dio è cambiato. Quel giorno benedetto, il Salvatore dell'umanità, dopo aver preso su di sé le catene del peccato e della morte che ci tenevano prigionieri, spezzò quelle catene e ci liberò. Grazie al sacrificio del nostro beneamato Redentore, la morte non ha pungiglione. La tomba non ha la vittoria. Satana non ha potere duraturo. E noi possiamo rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo ad una speranza viva. L'Apostolo Paolo aveva davvero ragione quando disse: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Parliamo spesso, giustamente, dell'espiazione del Salvatore. Secondo le parole di Giacobbe, perché infatti non parlare dell'espiazione di Cristo e tendere a una conoscenza perfetta di Lui? Ma mentre parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo e profetizziamo di Cristo in ogni occasione, non dobbiamo mai perdere il senso di riverenza e di profonda gratitudine per il sacrificio eterno del Figlio di Dio. L'espiazione del Salvatore non può diventare un argomento ordinario nel nostro insegnamento, nelle nostre conversazioni o nel nostro cuore. È sacra e santa. Poiché fu tramite questo grande ultimo sacrificio che Gesù il Cristo portò la salvezza a tutti coloro che crederanno nel suo nome. Mi meraviglia pensare che il Figlio di Dio sia condisceso a salvarci, per quanto spesso siamo imperfetti, impuri, portati a sbagliare e ingrati. Ho cercato di comprendere l'espiazione del Salvatore con la mia mente limitata, e l'unica spiegazione a cui sono giunto è: Dio ci ama in modo profondo, perfetto e infinito. Non posso nemmeno iniziare a calcolare la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Un'espressione possente di quell'amore è ciò che le Scritture spesso chiamano la grazia di Dio, l'aiuto divino e l'investitura di forza tramite cui progrediamo dallo stato di essere imperfetti e limitati quali siamo ora, allo stato di essere esaltati di verità e luce, fino a che siamo glorificati nella verità e conosciamo ogni cosa. La grazia di Dio è una delle cose più meravigliose, eppure spesso è compresa in modo errato. Proprio per questo dovremmo conoscere la grazia di Dio se intendiamo ereditare ciò che è stato preparato per noi nel suo regno eterno. A questo scopo vorrei parlare della grazia. In particolare, per prima cosa, di come la grazia apre le porte del cielo e, secondo, di come opere le cateratte del cielo. Primo, la grazia apre le porte del cielo. Poiché tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, e poiché nessuna cosa impura può entrare nel regno di Dio, ognuno di noi è indegno di tornare alla presenza di Dio. Anche se servissimo Dio con tutta la nostra anima, non sarebbe sufficiente. Saremmo comunque dei servitori inutili. Non possiamo guadagnarci la via che porta al cielo. Le esigenze della giustizia sono una barriera e noi non abbiamo il potere di superarle da soli. Ma non tutto è perduto. La grazia di Dio è la nostra grande e infinita speranza. Tramite il sacrificio di Gesù Cristo, il piano di misericordia soddisfa le esigenze della giustizia e procura agli uomini i mezzi perché possano avere fede fino a pentirsi. I nostri peccati, benché possano essere come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve. Poiché il nostro beneamato Salvatore ha dato se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, ci è stata fornita un'entrata nel suo regno eterno. La porta è aperta. Ma la grazia di Dio non ci riporta semplicemente al nostro precedente stato di innocenza. Se la salvezza consistesse solo nel cancellare i nostri errori e i nostri peccati, allora la salvezza, per quanto meravigliosa, non adempirebbe le aspirazioni del Padre per noi. E il suo scopo è ben più elevato. Egli vuole che i suoi figli e le sue figlie diventino come lui. Con il dono della grazia di Dio, il sentiero del discepolato non riporta indietro, ma conduce verso l'alto. Porta ad altezze che possiamo difficilmente comprendere. Conduce all'esaltazione nel regno celeste del nostro Padre celeste, dove, circondati dai nostri cari, riceveremo la sua pienezza e la sua gloria. Tutte le cose saranno a noi soggette e saremo di Cristo. Invero, allora tutto quello che il Padre ha ci sarà dato. per ereditare questa gloria, abbiamo bisogno di qualcosa di più di una porta aperta. Dobbiamo entrare da questa porta con il sincero desiderio di essere cambiati. Un cambiamento talmente sensazionale che le scritture lo definiscono come nascere di nuovo, sì, nascere da Dio, mutati dal nostro stato mondano e decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, divenendo suoi figli e sue figlie. Secondo, la grazia apre le cateratte del cielo. Un altro elemento della grazia di Dio è l'apertura delle cateratte del cielo, tramite cui Dio riversa benedizioni di potere e forza, rendendoci capaci di compiere cose che altrimenti non sarebbero alla nostra portata. È tramite la grazia meravigliosa di Dio che i suoi figli possono superare i pericoli e le tentazioni dell'ingannatore, ergersi al di sopra del peccato ed essere resi perfetti in Cristo. Anche se tutti abbiamo delle debolezze, possiamo superarle. In verità è tramite la grazia di Dio che, se ci umiliamo e abbiamo fede, le cose deboli possono diventare forti. Nel corso della nostra vita, la grazia di Dio conferisce delle benedizioni temporali e dei doni spirituali che espandono le nostre capacità e arricchiscono la nostra vita. La sua grazia ci raffina. La sua grazia ci aiuta a diventare il meglio di noi stessi. Nella Bibbia leggiamo della visita di Cristo alla casa di Simone il fariseo. Apparentemente Simone sembrava essere un uomo buono e retto, svolgeva regolarmente i suoi obblighi religiosi, osservava la legge, pagava la decima, osservava il giorno del Signore, pregava quotidianamente e andava alla sinagoga. Ma mentre Gesù era con Simone, una donna si avvicinò e lavò i piedi del Salvatore con le sue lacrime e unse i suoi piedi di olio profumato. Simone non fu felice di questa espressione di adorazione, poiché sapeva che questa donna era una peccatrice. Simone pensò che Gesù non lo sapesse. Non poteva essere un profeta, altrimenti non avrebbe permesso alla donna di toccarlo. Percependo i suoi pensieri, Gesù si rivolse a Simone e gli fece una domanda. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro, dunque, l'amerà di più? Simone rispose che si trattava di colui a cui fu condonato il debito maggiore. Quindi Gesù insegnò una profonda lezione. Vedi questa donna? Le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è rimesso, poco ama. A chi di queste due persone assomigliamo maggiormente? Siamo come Simone? Ci sentiamo fiduciosi e tranquilli delle nostre buone opere, confidando nella nostra rettitudine? Siamo forse un po' impazienti con coloro che non vivono secondo i nostri standard? Stiamo usando il pilota automatico e facciamo le cose senza pensare, andiamo alle riunioni, sbadigliamo durante la lezione di dottrina evangelica e ci intratteniamo con il nostro cellulare durante la riunione sacramentale? O siamo come questa donna, che pensava di essere completamente e disperatamente persa a causa del peccato? Amiamo molto? Comprendiamo il nostro debito nei confronti del Padre Celeste e supplichiamo con tutta l'anima per ricevere la grazia di Dio? Quando ci inginocchiamo a pregare, lo facciamo per cantare l'inno alla nostra rettitudine? O lo facciamo per confessare le nostre colpe, per implorare la misericordia di Dio e per spargere lacrime di misericordia per lo straordinario piano di redenzione? La salvezza non può essere comprata con la moneta dell'obbedienza. È acquistata col sangue del Figlio di Dio. Pensare di poter barattare le nostre buone opere con la salvezza è come comprare un biglietto aereo e pensare di possedere la linea aerea. O pensare che dopo aver pagato l'affitto di casa possediamo l'intero pianeta Terra. Se la grazia è un dono di Dio, perché allora l'obbedienza ai comandamenti di Dio è tanto importante? Perché preoccuparci dei comandamenti di Dio o del pentimento? Perché non basta semplicemente ammettere che siamo peccatori e lasciare che Dio ci salvi? O per usare le parole di Paolo, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? La risposta di Paolo è semplice. Così non sia. Fratelli e sorelle, noi obbediamo ai comandamenti di Dio perché lo amiamo. Cercare di comprendere il dono divino della grazia con tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente ci dà una ragione in più per amare il nostro Padre Celeste ed essergli obbedienti con mitezza e gratitudine. Percorrere il sentiero del discepolato ci purifica, ci migliora, ci aiuta a diventare più simili a Lui e ci riporta alla Sua presenza. Lo Spirito del Signore e Dio opera tale potente cambiamento, così che non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Pertanto, la nostra obbedienza ai comandamenti di Dio è il risultato naturale del nostro infinito amore e della nostra infinita gratitudine per la bontà di Dio. Questa forma genuina di amore e gratitudine fonderà miracolosamente le nostre opere con la grazia di Dio. La virtù adornerà i nostri pensieri senza posa e allora la nostra fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Cari fratelli e sorelle, vivere fedelmente il Vangelo non è un fardello. È una pratica gioiosa, una preparazione per ereditare la gloria grandiosa delle eternità. Ci sforziamo di obbedire al nostro Padre Celeste perché i nostri spiriti saranno più sintonizzati con le cose spirituali. Ci saranno aperti degli scenari di cui non conoscevamo l'esistenza. Riceviamo illuminazione e comprensione quando facciamo la volontà del Padre. La grazia è un dono di Dio e il nostro desiderio di essere obbedienti a ogni suo comandamento è il modo in cui dimostriamo di voler ricevere questo sacro dono dal nostro Padre Celeste. Il profeta Nefi diede un contributo importante alla nostra comprensione della grazia di Dio quando dichiarò: noi lavoriamo con diligenza per persuadere i nostri figlioli e anche i nostri fratelli a credere in Cristo e a riconciliarsi con Dio, poiché sappiamo che è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Tuttavia mi chiedo se a volte non fraintendiamo la frase dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Dobbiamo comprendere che dopo non equivale a per. Non siamo salvati per aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Qualcuno di noi ha fatto tutto ciò che può fare? Dio aspetta finché non abbiamo fatto ogni sforzo prima di intervenire nella nostra vita con la sua grazia salvifica? Molte persone si sentono scoraggiate perché sbagliano costantemente. Sanno per esperienza personale che bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Levano la loro voce insieme a Nefi nel proclamare: la mia anima si affligge a causa delle mie iniquità. Sono certo che Nefi sapesse che la grazia del Salvatore ci consente e ci rende capaci di vincere il peccato. Per questo Nefi lavorò tanto diligentemente per persuadere i suoi figlioli e i suoi fratelli a credere in Cristo e a riconciliarsi con Lui, con Dio. Dopotutto, questo è ciò che possiamo fare e questo è ciò che dobbiamo compiere nella mortalità. Quando penso a ciò che il Salvatore ha fatto per noi e a come questo ha portato a quella prima domenica di Pasqua, voglio levare la mia voce e cantare lodi all'Altissimo Dio e al suo Figlio Gesù Cristo. Le porte del cielo sono aperte. Le cateratte del cielo sono aperte. Oggi e per sempre, la grazia di Dio è a disposizione di tutti coloro il cui cuore è spezzato e il cui spirito è contrito. Gesù Cristo ha aperto la strada che ci permette di ascendere ad altezze incomprensibili per la mente umana. Prego che guarderemo con nuovi occhi e con un nuovo cuore al significato eterno del sacrificio espiatorio del Salvatore. Prego che mostreremo il nostro amore per Dio e la nostra gratitudine per il dono della grazia infinita di Dio, osservando i Suoi comandamenti e con gioia camminando in novità di vita. Nel sacro nome del nostro Maestro e Redentore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
caro Padre Celeste, è con grande gratitudine che ti preghiamo al termine di questa sessione della conferenza generale. Ti ringraziamo per tuo Figlio, il nostro Redentore. Ti ringraziamo perché grazie a Lui possiamo avere la speranza e possiamo essere purificati e rinnovati. Ti ringraziamo per coloro che hanno parlato oggi e ti chiediamo di benedirci con maggiore fede e aiutarci a fare la nostra parte nel tuo piano e andare avanti con fede. Ti siamo grati per tutto quello che abbiamo e per l'opportunità di essere membri della tua Chiesa. Diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Vi abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.